E allora buonasera, buonasera a tutti e a tutti, una nuova puntata di Entropia Massima. Questa sera inevitabilmente si parla della Laguna, siamo nella trasmissione Emergenza Zero, ma nell'ambito sempre del nuovo ciclo di trasmissioni di quest'anno relativo a rapporti fra scienza e potere, quindi come viene gestito il rapporto appunto fra la messa in pratica, i rapporti fra gli stati decisionali, i luoghi del potere, i luoghi delle decisioni, rispetto a quelli che sono appunto i dati poi scientifici, quello che invece viene pubblicato e viene comunemente e viene accettato e viene discusso a livello scientifico, e quali sono appunto poi le connessioni che guidano scelte che altrimenti che avrebbero dovuto essere, che devono essere guidate da uno spirito, un'accortezza che molto molto spesso non viene poi rispettata. In questo caso si parla di Laguna, quindi si parla di Mose, ed è abbiamo deciso di riaffrontarlo, anche se nelle puntate passate negli anni, rispetto agli anni passati, avevamo deciso di non affrontare appunto le emergenze, di non affrontare temi, diciamo, quando succedono, ma più che altro cercare sempre di parlarne con lo spirito della prevenzione e di quello che si può fare prima e non dopo e non durante l'emergenza. Però è inevitabile in questo caso parlarne, perché appunto il Mose rappresenta molto in maniera emblematica proprio questo rapporto fra le stanze dei bottoni, i luoghi dove si decide, e quello che poi invece è il rapporto con l'ambiente, quello che le ricadute che poi si vedono e si sentono sull'ambiente e sulla pelle di tantissime persone. Quindi oggi affronteremo l'argomento sia dal punto di vista ambientale, antropico, della laguna, dello sviluppo nel tempo della zona, e parleremo poi in una seconda parte con Stefano del Comitato No Grandi Navi. Quindi iniziamo direi subito con Lorenzo, che ci fa un bel quadro della situazione dal punto di vista appunto ambientale, antropico, di evoluzione, di quello che è successo, qual è lo stato della laguna adesso, da dove viene, cosa è stato, come è nato, chi che cos'è.
Benissimo, benissimo. Allora, stavolta facciamo, visto che la laguna comunque è un ambiente curioso, no? Perché allora intanto partiamo dall'inizio. La laguna è questo curioso ambiente che sta tra la terra e il mare, no? Composto da, è uno specchio d'acqua che diviso dal mare, da la laguna di Venezia in particolare, da dei, comunque in generale tutte le lagune, da dei cordoni dunari, da dei cordoni da alcune isole che separano una parte di mare esterno da una parte di laguna interna, che costituisce, diciamo, il cuscinetto che sta tra il mare esterno, dal mare aperto, e la terra. La Laguna di Venezia è un esempio di questo ambiente. L'acqua è salmastra, lì dentro si incontrano le acque del mare, che sono salate, con le acque che provengono dalla terra. È per sua definizione un ambiente effimero, tutte le lagune, non la Laguna di Venezia. E la Laguna di Venezia in particolare rappresenta un grosso laboratorio di sfruttamento dell'uomo, della natura, di risignificazione di un ambiente da parte dell'uomo, della laguna, perché tutte le lagune sono destinate, dopo un periodo di equilibrio, di squilibrio progressivo, sono destinate a diventare o terra o mare, sono quello che si chiama un ambiente di transizione. In particolare la laguna di Venezia comincia la sua storia dopo l'ultima glaciazione, no? Dopo che il mare ritorna su dopo l'ultima glaciazione, col picco a 18.000 anni fa, dove il mare aveva un livello più basso di circa 120 metri rispetto all'attuale, la linea di costa chissà dove stava, magari verso Ancona. Piano piano, con la deglaciazione delle, di 18.000 anni fa, piano piano il livello del mare comincia a risalire e da un ambiente continentale, la zona della laguna di Venezia era, diciamo, una zona di fiumi, fluvio-palustre, fluviale a seconda dei periodi. Piano piano il mare raggiunge la laguna di Venezia. Per le caratteristiche della costa si forma un ambiente lagunare, che è quello che i primi abitanti di Venezia hanno trovato. Quindi dei fiumi, il Brenta, l'Adige, il canale uno minore si chiama Baccaglione, sfociavano in quella zona lì. I sedimenti trasportati da questi fiumi determinavano, per la morfologia del fondo marino, l'accumulo di cordoni dunali, cordoni sabbiosi a una certa distanza dalla costa, che formavano un braccio di mare, un braccio di acqua salmastra separato dal mare aperto, con all'interno delle zone poco profonde, pochissimo profonde, delle zone semisommerse, qualche isola, che è proprio sulle prime isole su cui si saranno installati i primi abitanti di Venezia. A quel punto lì, quando Venezia comincia a essere un luogo umano, un luogo antropizzato, finisce in parte la storia di l'evoluzione completamente naturale, perché a quel punto l'uomo comincia la sua opera di trasformazione, di abitazione di quel posto. E quindi la laguna di Venezia, tra l'altro abitata proprio per le sue caratteristiche, no? Non so se voi lo sapete, però non siamo archeologi o storici, però i primi abitanti di Venezia forse erano alcuni romani che cercavano di rifugiarsi dalle invasioni, dai primi barbari, sono rifugiati su ste isole. Sembra, tra i miti di fondazione c'è questo, prima della Repubblica di Venezia, prima di tutto. Quindi in quel momento lì comincia la lotta, il rapporto, anzi il dialogo tra l'uomo che abita quei luoghi e la laguna, e l'evoluzione naturale della laguna. Evoluzione naturale che l'uomo inevitabilmente modifica, costruendo sulle isole e cominciando ad affrontare, all'epoca della Repubblica di Venezia, quella che sarebbe stata la naturale evoluzione della laguna. I fiumi che sfociavano nella laguna trasportavano sedimenti, sabbie, limi, argille che raggiungevano varie zone all'interno della laguna, formavano delle zone tuttora importantissime per la laguna, che si chiamano barene, che sono delle zone emerse che periodicamente vengono, soltanto in occasione delle grandi piene, vengono sommerse. C'erano delle zone invece semisommerse, che si chiamano velme, che soltanto in occasione delle grandi secche vengono emerse, diventano emerse. Questo rapporto tra l'uomo e la laguna è tutta la storia della laguna, e parte da allora, dalla Repubblica di Venezia, e arriva fino al Mose. E la storia è tutta una storia di equilibri, squilibri, riequilibri, disequilibri, mancata visione. La cosa curiosa è che ci troviamo adesso in una situazione, ne parleremo dopo, no? Di una situazione di marcato squilibrio, comprese gli ultimi eventi, nel momento in cui dovremmo essere più colti possibile rispetto all'evoluzione, questo rapporto delicato tra uomo e natura all'interno della laguna. Paradossalmente gli ultimi anni dimostrano come tutto quello che si era imparato nel millennio, quanto è durata la Repubblica di Venezia, è stato progressivamente dimenticato o considerato meno importante, proprio alla faccia dei rapporti tra scienza e potere. Perché? Che succede? Intorno al 1600, intorno al 1500, ci si accorge che la laguna stava subendo un progressivo processo di interramento. Ci sono delle grossissime alluvioni, dei grossissimi episodi alluvionali con tanti apporti di materiale, di sedimento in laguna. E quindi piano piano i canali che separavano queste famose barene, questi isolotti semisommersi, così si stavano riempiendo. Quindi c'era un fenomeno di progressivo interramento della laguna. La laguna dimostrava all'uomo che la abitava che stava per trasformarsi, essendo un ambiente di transizione, stava per trasformarsi in terra. Ovviamente questa cosa non era neanche lontanamente possibile, altrimenti non ci avremmo Venezia, ma ci avremmo, che ne so, Mestre 2. E quindi si è pensato all'epoca di, insieme a un sacco di opere che sono state fatte per la protezione della laguna, alla fine, dopo tanti tentativi di moderare le piene del Brenta e del Piave, soprattutto del Brenta, questi fiumi sono stati progressivamente allontanati dalla laguna. il Brenta e il Baccaglione sono stati deviati, adesso attualmente ancora oggi sono stati deviati attraverso una serie di canali. La storia delle opere idrauliche di Venezia è una specie di storia a sé stante. Ingegneri idraulici pure lì, chissà quanti rapporti di scienza e potere, pensando a Q di Wu Ming, che ne so. Ti immagini che l'ingegnere più che prendeva il sopravvento, l'ingegnere che più, il cardinal Carafa, qualcosa del genere. Però comunque alla fine c'era una grande maestria rispetto alla gestione della laguna, e comunque alla fine si decide, non credo sembra, da quello che si legge, non senza dubbi, si decide di deviare sti fiumi fuori, quindi di ridurre l'apporto di sedimenti e di ridurre quello che si chiama il canale, l'apporto scolante, il bacino scolante della laguna. Quindi si decide di deviare il Brenta sotto Chioggia, attualmente ancora sfocia lì, mi pare dopo Padova, gira a destra, gira verso sud attraverso un canale artificiale, uno dei numerosi canali artificiali che sono stati costruiti all'epoca, e sfocia direttamente in Adriatico a sud di Chioggia. Il Piave, dopo una fragorosa alluvione, pure quello nel 1683, me lo sono scritto, decide che la sua strada, e ovviamente decide aiutato, che la sua strada è verso l'Adriatico, non deve passare per la laguna, e sfocia a nord di Jesolo. A quel punto lì la dinamica all'interno della laguna si comincia ad invertire, perché dal fatto che c'era un prevalente apporto di terreno che avrebbe condotto al suo progressivo interramento, cominciano a prevalere i fenomeni erosivi. Però questo equilibrio viene mantenuto per tanti anni, proprio per centinaia di anni, proprio perché per la presenza di questi ambienti intermedi denominati barene, che venivano, soprattutto poi delle cosiddette valli da pesca, che erano delle zone adibite a zone di pesca, quindi delle zone isolate che però periodicamente venivano invase dalla laguna durante le alte maree, quindi delle zone separate di laguna dove, all'interno del quale si poteva fare una qualche forma di itticoltura, che poi però durante le alte maree diventavano, diciamo, tipo casse d'espansione. Tutto questo funziona fino a un certo punto. L'andamento della laguna, sebbene comincino a prevalere i fenomeni erosivi, rimane abbastanza equilibrato, fino a che poi invece, questa è un'opinione personale, la laguna diventa oggetto di sfruttamento di altro tipo. E quindi già dall'Ottocento, questo però lo devo leggere, già dall'Ottocento cominciano gli interventi umani cominciano a modificare la laguna molto più sensibilmente, portando forse a quello squilibrio portando progressivamente a quello squilibrio a cui assistiamo oggi. Prima di dire quello, però, c'è da ricordare che cos'è la subsidenza e che cos'è l'eustatismo, no? La subsidenza è quel fenomeno.
Attenzione alle parole, attenzione.
Ci siamo? Chiediamo qui ai fratelli e sorelle, ai compagni e alle compagne in studio, siamo d'accordo? Vogliamo fare un intervallo musicale prima di parlare?
No, va bene.
Allora facciamo subsidenza, eustatismo,
e poi
prima di vedere le opere umane più recenti, e anche che hanno determinato le maggiori modifiche, passiamo a una musichetta corroborante.
Allora, vai.
La subsidenza è quel fenomeno per cui il naturale, anche, cioè, si può dividere in subsidenza naturale e in subsidenza antropica, quel fenomeno per cui rispetto a un qualsiasi livello, la superficie terrestre tende ad abbassarsi, sia naturalmente che per motivi esterni. Naturalmente perché alcuni sedimenti, e soprattutto quelli, diciamo, della laguna di Venezia, della pianura padana, delle zone alluvionali, delle zone lagunari, sono soffici, sono sedimenti che si depongono in ambienti che hanno a che fare con l'acqua. Piano piano, mano a mano che si depongono, tendono ad espellere l'acqua, la roba organica che ci sta dentro tende a decomporsi, e quindi naturalmente perdono volume. Quindi c'è un fenomeno di abbassamento della superficie terrestre rispetto al mare, ma rispetto a qualsiasi cosa assoluto, proprio per sedimentazione. In più ci si mette poi l'attività umana che interviene in quella zona lì in due modi. Uno, vabbè, con gli edifici, ovviamente, che hanno appesantito la cosa, ma più che altro negli anni 50-70, così, con lo sfruttamento delle massiccio, soprattutto per Porto Marghera, che vedremo dopo come una delle genialate che hanno modificato gli equilibri all'interno della laguna, modificato drasticamente, con l'aspirazione dal sottosuolo di grandi quantitativi d'acqua. A quel questa cosa determina inevitabilmente, almeno lì ha determinato, un abbassamento maggiore rispetto alla subsidenza naturale. Cioè,
e questo, scusami, con lo scopo di consolidare?
No, cioè, questo con lo scopo di utilizzare l'acqua. Con lo scopo è stato fatto
di utilizzo.
Sì, sì, sì.
Okay.
Con lo scopo di utilizzare l'acqua sono stati sovrasfruttati gli acquiferi padani, okay, soprattutto quelli superficiali.
Idropotabile per
irrigazione, okay, così, fino a, anche industriale, fino a che poi questa cosa negli anni, mi pare, alla fine degli anni 70 non è stata vietata proprio per evitare la cosa, c'è stato un recupero. Però negli anni, aspetta, ve lo leggo così, negli anni tra il 50, diciamo, tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e il 70, l'incremento di, hanno succiato tanto, insomma, da sti acquiferi di prelievo, e quindi la subsidenza naturale, che già c'era in quelle zone lì, si è sommata una forte subsidenza di origine antropica. A questo il fenomeno opposto è l'eustatismo, cioè le oscillazioni eustatiche, cioè le oscillazioni del livello del mare, dovute a un sacco di cause. Quelle più recenti sono dovute allo scioglimento dei ghiacci, all'incremento del cosiddetto, come siamo tutti imparati, del livello di medio mare, va di moda tutti i giornalisti, il livello di medio mare a Punta della Salute. Piano piano c'è un fenomeno di innalzamento naturale dovuto al riscaldamento globale, di innalzamento del livello del mare. A Venezia, nella zona di Laguna, a parte tutto quello che poi abbiamo combinato nella evoluzione che vedremo dopo lo stacco musicale, c'è stato una forte commistione tra subsidenza naturale più antropica, quindi abbassamento della superficie dovuta alla naturale compattazione dei sedimenti, più estrazione di fluidi dal sottosuolo, a cui si è sommato l'innalzamento del livello marino, e mi pare che il risultato netto è circa entrambi questi fenomeni hanno contribuito a far variare nel tempo il livello medio del mare, che attualmente è 25 centimetri più alto relativamente, no? Rispetto a quello del 1897. Quindi il primo tassello che ci porta verso l'attuale stato è questo innalzamento di 25 centimetri netto, confrontato con quello di Trieste, per esempio, che è stato di 10-12 centimetri. Quindi c'è un delta, un intervallo maggiore nella zona di Venezia, dovuto proprio alle caratteristiche proprie della laguna, più lo sovrasfruttamento delle falde acquifere.
Ok, quindi subsidenza, abbassamento del terreno, eostatismo, variazione, innalzamento del livello del mare. Queste due cose messe insieme, poi lo vedremo come, anche non l'abbiamo ancora citato, ma ovviamente insieme alla situazione attuale di grande variazione del clima, quindi dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla zona dell'Alto Adriatico, ha porta e porterà anche, soprattutto, come vedremo anche da alcune analisi, alla situazione sempre più frequente sarà anche di questo tipo, di quello che si è avuto negli ultimi giorni. Quindi un brevissimo stacco musicale e poi ritorneremo in voce con Entropia Massima, Emergenza Zero, Scienza e Potere.
What's going on? Can you correct my vision? Helping my decision. What's going on? You know what I'm needing. You won't find me kneeling. Should I be standing on a chair? My hands are waving in the air. You know as well as I do now, I'm going to get to you somehow.
yes or no means maybe. What's going on? Can you correct my vision? Help my decision.
Allora torniamo in voce, Onda Rossa 87.9, modulazione frequenza. Onda Rossa, l'ho già detto e ripetiamolo, però si parla di Laguna, si parla di Mose e Emergenza Zero. Riprendiamo il discorso e lo concludiamo in breve sugli aspetti antropici, evolutivi, geodinamici della Laguna.
Benissimo, ci siamo attardati su quello che era successo naturalmente fino all'inizio del Novecento, anzi fino a metà dell'Ottocento. A un certo punto lo squilibrio si determina. Non facciamo l'elenco di tutte le opere che sono state fatte nel Novecento. Comunque la Laguna diventa, insomma, mo sentiremo qualcuno, però la Laguna diventa territorio di conquista. Si decide intanto di costruire Porto Marghera, facendo quindi, sottraendo ancora più territorio alla Laguna, facendo delle colmate. Le barene, le famose barene, queste zone solcate da canali che si vedono dalle foto aereo, dall'aereo, così vengono quasi tutte perse, e da 250 km quadrati, mi pare, si passa a 50 km, 60 km quadrati attuali, quindi viene perso tantissimo. Quelli hanno una forte funzione di mitigazione delle cose. Vengono scavati di mitigazione delle maree, vengono scavati dei canali profondi, vengono regolarizzate i canali profondi, tra cui il canale che va dalla Giudecca a Porto Marghera, il primo canale attraverso cui passavano le navi, in profondo 10 metri contro una profondità media della laguna di 1,2 metri.
Questo è importantissimo, secondo me, cioè la profondità media della laguna.
La profondità media della laguna si è andata progressivamente aumentando. Le barene, che erano queste zone, diciamo, semi-superficiali, semi-sommerse, sono andate progressivamente scomparendo fino era la zona, diciamo, di laguna definita stabile. La laguna definita la laguna definita stabile invece progressivamente è passata da una quota media di 1,50 metri a una quota adesso, scusami, di 0,50 a una quota adesso di 1,52 metri.
Che secondo me questo dà anche veramente l'idea della delicatezza dell'ecosistema, nel senso, un'escursione fra un mezzo metro e 1,5 metri, noi perché siamo abituati a vedere la laguna come mare profondo, vediamo una distanza, siamo abituati a vedere che il mare in lontananza aumenta di profondità, ma lì stiamo parlando di una profondità costante tra 1,5 metri e 1,5 metri, quindi qualsiasi una variazione minima dà veramente l'idea di una delicatezza e di un ecosistema veramente particolare, ecosistema di una dinamica.
E infatti
molto...
se all'inizio dopo i primi periodi le barene residue, che erano tante, hanno compensato la perdita di sedimento dovuta all'erosione, a un certo punto questo equilibrio si è rotto, le barene sono state ridotte drasticamente, è impressionante. Qui non ci avete la televisione, ma quello rosso è l'erosione delle barene, c'è una carta in cui fa vedere che tutta la laguna si è erosa, praticamente
si vede gran parte della laguna, veramente quasi direi sulla metà, completamente erosa.
Sì. Erano l'erosione delle barene tra il 70 e il 2002 è stata massiccia. In più, dicevo soltanto questa cosa qui, la regolarizzazione delle bocche di porto e l'approfondimento peggiorato dai lavori del Mose, di cui adesso probabilmente parleremo, ha determinato determina un flusso, visto che le bocche della laguna hanno un flusso inverso a seconda dei canali di marea, quando la marea si alza entra il flusso, quando la marea si abbassa esce il flusso. Ogni volta che esce il flusso, grazie al fatto che le hanno prolungate e il Mose ha determinato un'ulteriore regolarizzazione e approfondimento delle bocche e un ulteriore allungamento, praticamente c'è un fenomeno di vengono sparati fuori i sedimenti che vanno, raggiungono un mare sempre più profondo davanti, perché si sono formate delle buche per erosione regressiva. Quindi che succede? Che dalla laguna il moto ondoso, dovuto anche alle grandi navi, determina un innalzamento esagerato dei sedimenti, il moto ondoso dovuto sia alle navi che alle onde del vento, insomma. Durante le basse maree questi sedimenti che stanno in sospensione anche per colpa delle grandi navi e per colpa dei canali, così vengono espulsi fuori dalla laguna, raggiungono il mare profondo, quindi quando la marea poi rimonta questi sedimenti non sono più mobilizzabili dalla marea, e quindi non rientrano. Quindi ogni marea, ogni sei ore c'è una perdita netta di sedimento molto grossa. Peggio ogni intervento progressivamente che hanno fatto dall'inizio della regolarizzazione delle bocche di porto a oggi ha esasperato questo fenomeno, tanto che adesso, leggendo qua e là, i dati poi saranno pure confutabili, però insomma dal punto di vista globale risulta che la laguna ha perso circa 25 milioni di metri cubi di materiale. Se si esamina il fenomeno più in particolare, risulta però che il materiale messo in movimento è nel ventennio, cioè negli ultimi 20 anni, dal 70 al 90, 88 milioni di metri cubi, dei quali ben 63 milioni vengono depositati in fondali più profondi. Quindi quello che sta succedendo è delle zone della laguna, soprattutto vicino a Venezia, hanno perso completamente i canali, sono diventate delle zone piatte, profonde sempre poco, però profonde rispetto a prima, che erano tutte articolate in alti e bassi sedimentari, e quindi continua in erosione. È un fenomeno un po' che sia logaritmico, no? Che si autoalimenta. Quindi il Mose in questo, questo che ho detto non c'entra niente con le maree. Questo qui è un fenomeno che il Mose, nonostante quello che pare che dicano alcuni, non c'ha niente a che vedere. Questo avviene in condizioni anche di marea normale. A questo si sommano, ovviamente, questo fenomeno di erosione determina un arrivo del mare quando c'è l'alta marea e quando c'è le condizioni favorevoli per la marea, per l'acqua alta, un arrivo del mare più veloce. Non c'è niente che separa più il mare dalla laguna, quindi il mare arriva con più velocità e il massimo del picco di marea si propaga all'interno con più velocità, mentre invece prima tutti questi ostacoli determinavano che il picco si propagava più lentamente all'interno della laguna.
Benissimo, chiarissimo, e direi che l'introduzione adatta. Chiamiamo due secondi di interruzione musicale per chiamare appunto Stefano del Comitato No Grandi Navi, che ci riparlerà dell'argomento.
Allora torniamo in diretta per collegarci con Stefano Micheletti del Comitato No Grandi Navi, che ringraziamo ovviamente per la disponibilità, perché sappiamo che è un momento non semplice e quindi denso di impegni. E E la prima domanda ovviamente che gli vorremmo fare è chiedergli qual è lo stato della situazione a Venezia in queste ultime ore, al di là di quello che è il racconto dei cosiddetti media mainstream.
Sì, innanzitutto buonasera a tutte e a tutti. Parlo da Venezia, diciamo che la situazione si sta in qualche modo normalizzando dal punto di vista dei picchi di alta marea, perché questa mattina abbiamo avuto un picco di 95 centimetri sul livello medio del mare e domani ci sarà un altro picco appunto sui 90-100 centimetri, ma insomma si sta andando verso tra virgolette la normalità, perché questa vera e propria alluvione, questa acqua granda 2.0 l'abbiamo chiamata, perché l'acqua granda per i veneziani è l'alluvione del 4 novembre 66, quando l'acqua alta raggiunse il record di 1,94 centimetri sul livello medio del mare, mentre stavolta è arrivata ad 1,87 centimetri sul livello medio del mare, la seconda in assoluto nella storia. Ecco, la città è in qualche modo prostrata, sì, chiaramente ci sono segni di vitalità dovuti al grande lavoro dei volontari, dei ragazzi di Friday for Future, anche i singoli commercianti che hanno cominciato a pulire le attività, i piani terra, però è una città in ginocchio, probabilmente ci accorgeremo nei prossimi giorni, insomma, quali sono i danni notevoli avvenuti, non solo sui monumenti, ma anche nelle abitazioni. Ancora ci sono abitazioni a piano terra e in tutte le attività. Oggi sono state riaperte le scuole, però quasi tutte le scuole segnalano danni notevoli ai laboratori, ad esempio, se avevano i laboratori piano terra, pianti elettrici saltati, insomma una situazione molto pesante. E tra l'altro ci si accorge anche dei processi sociali avvenuti in questi anni in questa città, perché cioè, non si trovavano elettricisti, non si trovavano idraulici, non si trovavano nelle ore passate appunto così figure professionali che dovevano sistemare, aiutare la vecchietta che era saltato l'impianto elettrico nelle case, queste cose qua, perché ormai Venezia è ridotta a Venice, a un parco a tema, e quindi voglio dire tutti sono stati ridotti a fare lavori legati alla monocultura turistica, quindi chef o baristi o camerieri piani. E mancano effettivamente le figure professionali di una città che sia una città vera, cioè una città che non viva sulla monocultura quale è il turismo. Ecco, questa è la sensazione. Mm-hmm. Comunque c'è una grande vitalità anche da parte delle associazioni. Torno adesso da Mestre, dove c'è stata un'assemblea detta da Quartieri in Movimento, che è un network di comitati di quartiere che si stanno battendo appunto contro l'inquinamento dell'aria, perché ci sono livelli di smog incredibili, e contro la cementificazione, perché anche a Mestre stanno sorgendo metri cubi di nuovi edifici destinati ad alberghi. Quindi Mestre sta diventando, dalla città che era la città dormitorio per gli operai di Marghera, la città dormitorio per i turisti mordifuci, insomma. Naturalmente questa assemblea si è trasformata anche in un'assemblea legata alle scadenze che come Comitato Vograndinari abbiamo già lanciato, un'assemblea cittadina in Sala San Leonardo sabato prossimo 23 di novembre e una grande manifestazione il 30 novembre contro appunto la narrazione tossica sul Mose. Perché adesso i politici vari ci dicono la soluzione del Mose ancora da 30 anni.
E infatti è proprio questo sui
climatici per il finanziamento della legge speciale per Venezia, quindi interventi per la casa, per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, e contro il sindaco Brugnaro, che ormai rappresenta veramente l'indecenza in questa città. È stato nominato anche commissario per l'emergenza, perché sono stati stanziati dal governo intanto 20 milioni di euro per le emergenze primarie, insomma per i rimborsi, però chiaramente non è che si va avanti con i rimborsi. Servirebbe un'inversione di tendenza nelle politiche avvenute in tutti questi anni qua, basate sulla grande opera salvifica che si è rivelata un bidone, e basata su sulla la manomissione della laguna, intendono scavare ulteriori canali per far passare le grandi navi non più davanti a San Marco ma da dietro per farle arrivare a Marghera, e i profitti a tutti i costi, insomma, con un'economia basata solo sul turismo che fugge.
Ecco, su questo però, infatti Stefano, noi volevamo arrivare proprio a questo, perché nella parte...
Sì, ho cercato di darvi anche l'impressione dal punto di vista sociale.
Ecco. Certo, cioè, ma infatti era quello l'importante, perché appunto volevamo capire a distanza qual era la situazione, tra virgolette, l'atmosfera di fronte a un disastro ambientale di così vaste proporzioni. E ovviamente per andare al di là appunto da quella che è la narrazione dei grandi media, e per cui è comprensibile quello che dici, e ci conforta il fatto che appunto ci sia anche una risposta sociale così, certo, così ampia, e lo speriamo anche per le mobilitazioni che giustamente tu hai ricordato, soprattutto la manifestazione che è locale ma direi di carattere nazionale, con uno sguardo nazionale, del
sì, credo che ci saranno 30. Anche delegazioni nazionali,
immagino, sicuramente. Ora, quello che noi abbiamo provato un po' a spiegare, facendo un po' tutto un excursus rispetto all'evoluzione della laguna dai tempi, chiamiamole così, preistorici, e capire poi come lo squilibrio attuale sia dovuto sostanzialmente all'intervento dell'uomo su diverse scale, uno a scala locale, e alcuni l'hai già ricordati te, come interventi o opere, i vari canali per il passaggio delle grandi navi da crociera, piuttosto che il canale dei petroli per le navi commerciali, piuttosto che la distruzione delle barene, la costruzione anche delle bocche di porto, e lo stesso Mose, che abbiamo spiegato già come abbia contribuito in parte a questo fenomeno che sta approfondendo sempre di più il livello del mare anche interno alla laguna, e che comporta questo svuotamento di sedimenti e che quindi non fa che aumentare l'impatto anche delle maree. Ovviamente è una sorta di concorso di colpa tra diversi fattori che però hanno tutti, diciamo, un'origine purtroppo antropica, su scala locale interventi e opere fatti direttamente in laguna soprattutto negli ultimi decenni, e su scala globale, perché ovviamente non è tutto imputabile al governo locale, all'amministrazione, ma ovviamente i cambiamenti climatici sappiamo che dipendono da un'azione e processi soprattutto economici che hanno appunto scale molto ampie, però che hanno un riflesso soprattutto su alcuni territori molto delicati come quelli della laguna. Quindi quello che noi vorremmo un po' far emergere è il fatto che è sostanzialmente un modello di sviluppo che ha un impatto devastante su territori e comunità che vivono appunto su territori che hanno un equilibrio così, così, così precario, che è andato avanti per millenni e che però noi rischiamo di distruggere in pochissimo tempo. Ora, per arrivare a questo, appunto, vorremmo un po' appunto destrutturare, decostruire quella che è la narrazione tossica di questi ultimi giorni, e che sfrutta e si costruisce l'alibi dell'acqua alta per arrivare a sostenere che la panacea di ogni male è l'ultimazione dell'ennesima grande opera inutile qual è il Mose. Ecco, vorremmo anche da te capire perché anche come comitato grandi navi, ma anche comitato non Mose, si sostiene la negatività e la necessità, l'esigenza di non ultimare, di non mettere un euro in più nell'ultimazione di questa opera, ma magari investire quei soldi che si potrebbero investire in altre opere. E quali sono queste altre opere più efficienti per salvare e quindi dare un futuro alla laguna e a Venezia?
Sì, allora, i lavori del Mose, della grande opera delle bocche di porto, sono iniziati il 14 maggio del 2003 con un'inaugurazione in pompa magna da parte dell'intero governo Berlusconi dell'epoca, che ha inserito questa grande opera nella legge obiettiva, nella famigerata legge obiettiva. e sono cominciati i lavori preliminari attorno alle bocche di porto. Poi nel 2006 la grande opera era stata messa in discussione sia dal movimento, avevamo costruito l'assemblea permanente Nuomose mettendo insieme comitati, associazioni, centri sociali, varie realtà, ma anche il sindaco dell'epoca Cazzari, che appunto aveva presentato una serie di progetti alternativi al Mose, proposti da un suo gruppo di esperti, ingegneri, tecnici, scienziati indipendenti, e quindi aveva richiesto di rivedere l'opera, no? Ancora non era irreversibile perché aveva iniziato i lavori preliminari, dighe, rinforzo dei litorali, queste cose qua, ancora dovevano cominciare i grandi lavori di scavo, le bocche di porto per sbancare, per poi cementificare il tutto. E invece l'allora governo Prodi non valutò, vennero snobbati, non neanche perse tempo a valutare i progetti alternativi e diede il via libera definitiva alla grande opera. Quindi la grande opera è bipartisan, cioè sia centrodestra, centrosinistra, ci hanno mangiato le grandi imprese ingegneristiche, ci hanno mangiato le piccole cosiddette cooperative rosse, sono stati tutti indischiati. E attualmente dicono che sono al 93%, 95% dei lavori. In realtà prima dell'acqua grande dell'altro giorno dicevano 98% addirittura. Ora nessuno sa a che punto dei lavori siano, anche perché non esiste un progetto esecutivo complessivo dell'opera. Loro hanno approvato solo un progetto definitivo nel 2003, tra l'altro basato su previsioni di eurostatismo, cioè di innalzamento dei mari, completamente falsificate dal CORILA, un ente di consorzio di ricerca a Venezia costituito da università e da imprese legate al consorzio Venezia Nuova, che ha ancora la concessione unica sui lavori, che appunto dava come previsione nei prossimi 100 anni 22 centimetri, di cui 5 di subsidenza, cioè abbassamento del suolo, e 17 di ostatismo. Cioè, ma già nel 95 l'IPCC dava previsioni che davano 30, 40, 50 centimetri, figurarsi adesso che previsioni dà. E quindi voglio dire, secondo noi non è vero che sono al 98% o 93% dei lavori, cioè sono al 93% o 95, 98 che sia, dei soldi che si sono mangiati, cioè dei 5 miliardi e mezzo quasi di euro stanziati per costruire il Mose. Cioè in realtà oggi sono state installate tutte le paratie, a gennaio del 2019 hanno finito di installare tutte le paratie, quei cassoni in ferro di colore giallo, no? Che fanno vedere ogni tanto anche per i media, hanno finito di installare in tutte e tre le bocche di porto, sono 78 paratie. Le prime le avevano installate nel 2013 nella bocca di porto di Tre Porti a Lido, e già sono da manutenere, già hanno bandito una gara per 30 milioni di euro per tirarle fuori e pulirle dalle incrostazioni, dai nitidi, delle aghe, eccetera. E le ultime le hanno installate alla bocca di porto di Malamocco. Però quello che non dicono è che mancano tutte gli apparati elettromeccanici. Manca il motore per far alzare queste paratie, cioè è come se avessero costruito un'automobile ma ancora il motore non ce l'hanno messo. Cioè, questa è una situazione allucinante. Anche le prove che hanno fatto di sollevamento delle paratie, sempre in situazioni meteo marine di calma piatta, cioè di mare assolutamente calmo, no? Il morto d'acqua, si dice a Venezia, per far vedere, no, i media che si alzano e si abbassano come servisse per dimostrare che il principio di Archimede c'è ancora, no? Ma in realtà manca proprio il motore, cioè queste prove le ha fatte con degli apparati provvisori, con i macchinari provvisori. Qualcuno addirittura diceva, ma potevano almeno provare a alzarle, ma con quali apparati elettromeccanici devono ancora farli? Devono addirittura costruire una centrale termoelettrica per ogni bocca di porto per garantire l'apporto energetico, che è straordinario per far alzare questi macchinari, no? Che si alzano controcorrente le paratie. Quindi noi contestiamo anche il fatto che siano a questo livello avanzatissimo dell'opera, ma anche se fosse un livello avanzato dell'opera, noi chiediamo che venga istituita un'authority indipendente di scienziati, di tecnici a livello mondiale, indipendenti, perché l'indipendenza fino ad ora non c'è mai stata, che valuti a che punto sono e che valutino se c'è la possibilità a questo punto, appunto, una moratoria dei lavori e di riconvertire le opere che sono state fatte finora e prendere in mano tutte le opere che che erano suggerite, ma previste anche dalla legge speciale per Venezia, che erano complementari alla chiusura della bocca di porto, no? E quindi il rinforzo dei litorali, Pellestrina è andato sott'acqua come la vasca, poi si sono rotte anche le pompe che dovevano eliminare l'acqua, sono stati 24 ore con le case piene di acqua alta. Opere che non hanno mai voluto fare, che potevano influire sulla marea, cioè, ad esempio l'innalzamento delle bocche di porto. Cioè, la bocca di porto del Lido è a meno 12 metri, cementificata, ma tutti i progetti alternativi al MOSE prevedevano ad esempio di innalzare tutte e tre le bocche di porto per far entrare meno onda di marea in laguna. E ovviamente se però devi far passare le grandi navi, tu non puoi alzare la sezione, non puoi ridurre la sezione delle bocche di porto.
È un cane che
tutti
si morde la coda, direi.
Che dovevamo fare come moli che chiudessero, che facessero, che rallentassero la forza della marea entrante, eccetera, eccetera, non sono state fatte per privilegiare solo i lavori della grande opera del MOSE.
Un'altra cosa.
Chiediamo che ci si fermi e che venga istituita un'authority indipendente e che valuti quello che è da fare, anche perché se solo il MOSE dovesse funzionare, finiti i lavori, no? Nonostante le criticità che sono state segnalate anche dalla valutazione di impatto ambientale del 1998, che aveva bocciato il progetto dal punto di vista ambientale, e cioè le incrostazioni, le cerniere che collegano le paratie ai cassoni nel fondo e quindi permettono di alzare paratie che non vanno bene, e cioè la cosa più grave, cioè la risonanza delle paratie, perché è stato dimostrato da uno studio della società Principia, una società francese, commissionato appunto dall'allora sindaco Cacciari, che queste paratie in certe condizioni meteo marine particolari, cioè con onda alta 2,5 metri e un periodo di 8 secondi, queste paratie cominciano ad oscillare, cominciano ad andare in risonanza, no? Perché sono staccate tra loro, vero? E si oppongono alla marea entrante, ma se cominciano ad oscillare in certe condizioni meteo marine, di vento, eccetera, come quelle che ci sono state l'altro giorno, l'effetto barriera decade, quindi sono assolutamente inutili. Ma se solo dovesse funzionare il MOSE, nonostante i 100 milioni all'anno necessari per la manutenzione, perché ogni mese bisognerebbe togliere dal fondo una di queste 78 paratie, portarle in cantiere, pulirle, togliere le incrostazioni e poi rimetterle, no? Se solo dovesse funzionare, tra qualche anno, cioè dicono gli scienziati dell'IPCC che abbiamo solo 11 anni, adesso sta inducendo 10, ma tra qualche anno, voglio dire, saranno assolutamente inutili, perché con l'innalzamento del mare bisognerebbe tenere alzate sempre, cioè 300 giorni all'anno. Cioè già in questa settimana, se ci fosse stato il MOSE sarebbe stato chiuso, e se avesse funzionato il meccanismo, il MOSE sarebbe stato chiuso per giorni interi, e quindi avrebbe chiuso la laguna al mare per giorni interi. Ma questo significa l'anossia della laguna, la morte della laguna, perché senza ricambio tra mare e laguna, la laguna muore. E non solo, ma anche la portualità, altro che grandi navi che entrano in laguna e vanno a Marghera attraverso il canale dei petroli o altri nuovi canali. Quindi l'inutilità dell'opera sta anche in questo, sta nella macchina, che è troppo complessa, troppo complicata e soggetta a innumerevoli anomalie e criticità per come è stata progettata, tutta sott'acqua, mentre gli olandesi le hanno fatte fuori dall'acqua, ovviamente, e hanno rifiutato il MOSE all'epoca, no? L'opera è tutta subacquea, e quindi pensate il deterioramento a cui è soggetta un'opera, al ferro, un posto sott'acqua. Insomma, lo sanno gli stessi pescatori veneziani, tutti quelli che hanno una barca sanno sul fondo della barca cosa succede, che ogni 6 mesi bisogna tirarla su e pulirla. Ma se solo appunto dovesse funzionare il MOSE, sarebbe inutile per l'innalzamento dei mari, e quindi noi contestiamo questa logica che bisogna finire la grande opera, bisogna finire la grande opera. Piuttosto è necessario mettere al capezzale di Venezia le migliori menti che ci sono, scienziati, tecnici, ovviamente pressati dai movimenti contro l'emergenza climatica, e che decidono un piano di salvaguardia della laguna, ma non solo della laguna di Venezia, ma di tutta la costa, ma di tutte le coste dell'Adriatico comunque, ma anche da quello che stiamo sentendo in questi giorni nei grandi bollettini meteorologici dappertutto. Cioè, pensate che in questi giorni è arrivata la quarta a Trieste.
Sì.
A Trieste di solito c'è la bora, ma non la quarta. Piazza Unità a Trieste era sommersa da decine di centimetri di acqua, cioè la quarta a Trieste non c'era mai stata. E quindi, voglio dire, senza parlare di litorali, le spiagge non ci sono più, le spiagge di Jesolo, di Caorle, di Bibione, di Vignano, non ci sono più. Cioè, noi abbiamo guardato Venezia, giustamente, la piazza, la Basilica, ma è successo un disastro in tutta l'area costiera. E quindi bisogna fare un ragionamento preciso su come salvaguardare la laguna di Venezia e la costa e le coste. Quindi con un ragionamento sulla decarbonizzazione e quindi sul basta con i fossili. E per quanto riguarda la laguna bisogna fare un ragionamento serio su cercare di ripristinare gli antichi equilibri che c'erano in laguna, insomma. Quindi basta con lo scavare canali, ricostruire le barene, aprire le valli da pesca al flusso di marea e alzare il livello delle bocche di porto, in modo che, cioè, le bocche di porto sono come dei rubinetti: se tu chiudi i rubinetti, li restringi, entrano meno acqua in laguna, no?
Certo.
Invece nel corso del Novecento hanno fatto delle manomissioni straordinarie.
Sì.
Approfondimento delle bocche di porto, scavo del canale di petroli, imbonimenti delle aree barenose per installare il polio industriale di Porto Marghera, per fare l'aeroporto di Tessera, hanno chiuso le valli da pesca al flusso di marea recintandole col cemento. Cioè, quindi bisognerebbe riprendere tutti quegli interventi che erano previsti tra l'altro dalla legge speciale per Venezia e che invece non sono stati più fatti, semplicemente finanziando solo la grande opera del bocche di porto. Un'opera irreversibile, un'opera che non ha rispettato i dettami della legge speciale, cioè quelli della sperimentabilità, della reversibilità, e ha fatto un'opera di sabbia, cemento, ferro, perché poi i maggiori utili sono stati su questo. Insomma, adesso non ho parlato dello scandalo del Mose, ma se si dovesse parlare dello scandalo del Mose,
no, infatti non Stefano, non entriamo in questo, perché sennò ci vorrebbe un'altra trasmissione. Abbiamo capito che appunto quest'opera è parte del problema e non della soluzione, e che dovremmo costruire mobilitazione, informazione, sensibilizzazione e pressione per far sì che si inverta, diciamo, questo processo con piccole opere alternative, diciamo, che tu anche hai ricordato.
Ma anche pensare di riconvertire quello che c'è stato fatto finora, magari con delle diverse paratie che non sono quelle,
certo,
lì, e con il restringimento delle bocche. Cioè, voglio dire, bisogna chiamare i maggiori esperti indipendenti, però che non siano al soldo,
certo,
del Consorzio Veneziano Uomo.
Certo. Benissimo, Stefano, ti ringraziamo, siamo andati ben 5 minuti oltre il nostro orario.
Sì.
E grazie ancora, in bocca al lupo e ovviamente massima vicinanza a voi che state lì sul campo, e ovviamente ci risentiremo anche nei prossimi mesi per capire come prosegue la vostra lotta e la situazione in laguna. Grazie ancora, Stefano.
Va bene, grazie a voi, buon lavoro.
Grazie.
E allora termina qui questa puntata di Entropia Massima, Emergenza Zero. Abbiamo parlato della laguna, ci risentiamo lunedì prossimo con Libera Scienza e Libero Stato, sempre alle 8 sugli 87.9, e con Emergenza Zero invece tra circa un mese. Quindi un saluto a tutte e a tutti, soprattutto a chi è privato della propria libertà personale.